che oggi chi è più critica su queste cose è la Chiesa, molto, in fondo la datazione della sindrome l'ha voluta la Chiesa, cioè non è che l'ha voluta gli scienziati, anche perché la Chiesa è l'unica che potesse farlo, avendola avuta dai Savoia come proprietà, no? Ma detto questo, ebbene, mettendo insieme tutti questi pezzi di croce, oggi vengono fuori delle dimensioni importanti, ma soprattutto di materiali diversi, e quindi la cosa in qualche modo... Però torno a quello che ho detto in partenza, secondo il mio modestissimo parere non è una questione di fede, nel senso che non ti serve il morso del cavallo di Costantino piuttosto che il pezzetto della croce per credere che Dio esista. Sarebbe banale, sarebbe un po', che ne so, come voler la maglia di Maradona, no? Sapete che queste ormai sono reliquie contemporanee, la maglia di Maradona, hanno battuto all'asta le mutande di Naomi Campbell, che è una modella, no? Le ha comprate un collezionista giapponese a una cifra iperbolica. E quando mi ha raccontato questa cosa gli ho chiesto, ma erano pulite o usate? Perché per avere valore secondo me dovrebbero essere usate, no? Proprio perché ci è rimasta l'aura, no? Però la psicologia ti dice che il collezionista anche di reliquie in qualche modo è una persona che ha qualche problema psichico. Secondo lo psicanalista, ogni collezionista, non so se tra voi ci sono collezionisti, io appartengo alla categoria dei collezionisti, ti dice, ma un po' di patologia c'è nel collezionismo, no? Ecco, allora io mi tengo alle patologie, però al momento mi limito a collezionare cose che non sono mutande, però le collezioni di reliquie, i collezionisti di reliquie sono tantissimi nel mondo, come quelli degli ex voto, non so se avete presente. Quando ero bambino, i parroci li buttavano per fare il fuoco, no? Li buttavano via, tanti ne avevano. Adesso costano come un quadro firmato. I paioli di rame, quando è arrivato il Moplen, voi non eravate ancora nati, no? Ai contadini davano il Moplen invece del rame. Oggi il rame vale come l'oro, come voi ben sapete, lo chiamano appunto l'oro giallo, quello che sia. Torniamo. Dopo questa uscita di pista rientriamo sul Golgota, siamo arrivati alla crocifissione, al passaggio del chiodo nella mano, e il condannato doveva continuamente passare da questo stato a questo per poter respirare, perché se no si accasciava e moriva asfissiato, in parole povere. Infatti la legislazione romana sulla crocifissione imponeva il crurifragium, vale a dire la rottura delle gambe sotto le ginocchia, per interrompere la pena. Cioè quando si diceva tiriamoli giù, gli spaccavano le gambe e questi poveretti nell'arco di poco tempo morivano asfissiati. Infatti, quando Giuseppe d'Arimattea va da Pilato a chiedere il corpo di Cristo, voi sapete Giuseppe d'Arimattea, membro del Sinedrio, che dà la sua tomba per Cristo, e Pilato si rivolge a uno dei soldati e dice, ma è già morto? E loro dicono, lui dice, sì, non gli abbiamo neanche dovuto rompere le gambe come abbiamo fatto con i due ladroni, no? Perché avevano fatto questo? Perché era ormai imminente la Pasqua, e quindi dovevano tirare giù i cadaveri, mettere via tutto, perché la festa della Pasqua non poteva essere in contemporanea con l'esecuzione o con l'ostentazione di cadavere. Quindi al Cristo non fu praticato il crurifragio, morì di morte naturale. Infatti gli stessi Vangeli dicono, e dopo aver detto, gridato fortemente, spirò e ci fu il temporale, il velo del tempio si squarciò, eccetera. E come fece il soldato o il centurione che fosse, il famoso Longino, no? Secondo la tradizione apocrifa, per rendersi conto se Cristo fosse già morto, gli infilò una lancia nel costato. Questa crocifissione molto bella, molto antica, per ripropone un crocifisso molto anomalo, notate, è vestito e addirittura due chiodi nei piedi. E dal costato dice solo Giovanni. Voi sapete che i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, rispetto a Giovanni, hanno un'impostazione diversa a livello narrativo. Raccontano le cose, se volete, anche in modo più schematico, non storico, ma più schematico. Giovanni è più teologico nelle sue elucubrazioni, nelle sue cose, no? E Giovanni dà questa informazione anatomopatologica importantissima. Dice, quando venne colpito, ne uscì sangue e acqua. Allora il fatto che ne uscisse sangue era abbastanza attesa la cosa, no? Il fatto che ne uscì anche acqua evidentemente colpiva un po'. E come mai ne uscì sangue e acqua? Dice il professor Baimo Bollone, che probabilmente conoscete quantomeno per nome per i suoi studi sulla sindrome, eccetera. Lui sostiene che l'acqua che uscì era il sudato pleurico dovuto alla flagellazione o al trauma del trasporto del patibulum, no? Quindi questo siero. Sulla sindone oggettivamente queste tracce ci sono, sia di sangue che di liquido sieroso organico. Quindi questo è l'ultimo evento sul... come avete visto ci fu anche l'azione di giocarsi le vesti, ve la ricordate, no? Questa cosa che era tipico dei militari al piedi della croce, entravano in possesso dei beni, tra virgolette, in quel momento del condannato, e noi abbiamo sparse tra le reliquie diverse in vari paesi, varie tuniche, pseudotuniche, eccetera, che si attribuiscono appunto a Cristo, alla tunica di Cristo. Sono anche, alcune sono state datate, sono tutte, come dire, borderline, no? Primi secoli, ma nessuna è proprio del primo secolo. L'archeologia, l'antropologia, le scienze non sono come Indiana Jones, no? L'archeologo non è come Indiana Jones, è tutta un'altra cosa, no? L'archeologo e Indiana Jones è un po' come dire il criminologo e CSI che vedete alla televisione, sono molto lontani tra loro. Però a volte succede che anche la scienza abbia quei colpi di fortuna che si vedono solo nei film. 1972 a Gerusalemme, durante gli scavi per fare le fondamenta di un condominio, viene fuori una tomba del primo secolo. Gerusalemme, come Napoli, come Roma, ogni volta che pianti un piccone viene fuori qualcosa. E la cosa significativa qual è? Che questa tomba del primo secolo presentava ancora una struttura ben conservata. Le tombe collettive ebraiche erano un po' come le catacombe, con i loculi orizzontali, non verticali, tipo tomba di famiglia, per capirci. E che cosa facevano? Dopo un tot, quando il cadavere era ormai ridotto a ossa, prendevano ste ossa, le mettevano in un ossario, ci scrivevano data e nome e riutilizzavano un loculo. Se ti va bene al ricercatore, c'è un ossario solo. Se ti va male, c'è un ossario con più resti. Nello specifico, era un ossario con più resti, tra i quali quelli di un uomo di circa 27 anni, non è Cristo, questo fuori discussione, non è, di circa 27 anni, morto per crocifissione. E questo è un unicum, perché sono state rinvenute ossa del piede ancora col chiodo passante. È rarissima questa cosa, trovare resti di un condannato. Io ve la faccio vedere qui perché si capisce meglio. Immaginate, questi sono due pezzi d'ossa del piede, questo è un chiodo di ferro, questo è un frammento di legno di olivo, questo è un frammento di legno non identificato. Che cosa succede? Hanno inchiodato i piedi di questo disgraziato, tra la testa del chiodo e i piedi hanno messo una tavola di legno, il chiodo è passato nella tavola, perforato i piedi, è entrato nel palo verticale della croce, legno del palo verticale, molto probabilmente ha trovato un nodo del legno, essendo di ferro il chiodo si è piegato. Quando l'hanno tirato giù dalla croce, hanno usato la tavoletta per maggiore facilità, no? Però è venuto via anche un pezzo del palo e il chiodo non è venuto fuori, allora l'hanno seppellito coi piedi inchiodati. E questo ci ha consentito in modo straordinario di questo tipo di ricostruzione. Questo naturalmente è tutto materiale sintetico, però l'ipotesi, questo è l'originale. L'ipotesi è questa, vedete, qui trova un ostacolo, si piega e poi l'hanno seppellito con i due piedi attaccati in una posizione che si presuppone fosse questa, anche perché con questo sorta di piccolo sedile, voi pensate alla torsione, pensate ai crampi che procura questa posizione da lì a X tempo. E a differenza di altri condannati, vedete, questo signore è stato crocifisso con i chiodi passanti tra l'ulna e il radio, quindi non dove abbiamo visto l'uomo della sindrome, ma tra le due ossa del polso, e anche l'ulna e il radio sono stati rinvenuti. E la cosa significativa e drammatica è che sono a brase, nel senso che questo poverino faceva asse sul chiodo e il chiodo ha determinato delle lacerazioni sull'osso, voi immaginate che cosa poteva essere. Visti tutti questi segni, ce ne sono altri che non si vedono a occhio nudo, no? L'abbiamo visti in panoramica rapidamente, ce ne sono altri particolarmente interessanti. I principali sono i pollini. Sulla sindrome ci sono dei pollini di tantissime specie. Allora, ogni vegetale ha un polline particolare. Se voi lo guardate al microscopio, a volte vedete delle morfologie meravigliose, no? Voi pensate ai cristalli di neve, tanto per farvi, bellissimi, però ognuno è differente dall'altro. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendessi questa giacca sterilizzata, impossibile, ma me la metto addosso, amico forte, e faccio il giro del mondo senza togliermi questa giacca. Quando arriverò starò in piedi da sola, voi direte, ovviamente, però sarà carica di ogni porcheria del mondo, però sarà piena di pollini dei vari posti che io ho visto. Che cosa succede? Che teoricamente, ma 80% realmente, se io potessi, e posso farlo con dei nastri adesivi speciali, tipo quello scotch, l'avete presente quello scotch che sembra grigio? Voi lo attaccate, diventa trasparente e ci potete scrivere sopra, una roba del genere. Lo si mette sopra, si tira su, si chiude e si guarda, quelli sono i pollini. Però se io ho su questa giacca gran parte dei pollini dei paesi che ho attraversato, e in questi paesi ci sono piante tipiche di quel paese e assente in altri, ergo posso ricostruire il mio itinerario sulla base dei pollini che ho addosso. Sulla sindrome è stato fatto questo da chi? Da Max Frei, che era un criminologo svizzero, ateo, quindi non gliene fregava proprio nulla di dimostrare che fosse vero o falsa. E in realtà che cosa ci ha detto? Ci ha detto che ci sono sulla sindrome pollini della Terra Santa, Grecia, Italia, Francia. Questo non vuol dire niente, potrebbero aver fatto il falso in Terra Santa, o potrebbero averlo fatto in Francia, l'hanno portata in Terra Santa per chissà quale altro motivo, eccetera, 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 eccetera. Però questo è l'aspetto certamente molto interessante. Ci sono tracce di epidermide, ve l'ho detto, ma la sindrome l'hanno toccata, è proprio il caso di dire, tutti. C'è DNA maschile e femminile. Quando hanno trovato questa cosa hanno detto, ecco, vedi, è sicuramente figlio di Dio, né maschio né femmina, stupidaggine colossale, perché l'hanno toccata uomini, donne. Pensate quante suore l'hanno presa in mano per fare i rattoppi, ma anche per portarla. La gente che l'ha baciata, toccata, sacralizzato reliquie, perché? Allora che cosa si faceva? Si esponeva la sindrome, uno magari si faceva dipingere una sindone in piccolo, andava, la appoggiava sopra, la sacralizzava per contatto. C'erano quelli che si appoggiavano, la baciavano. Abbiamo testimonianze di gente che si chinava sulle reliquie, non sulla sindone, e ne mordeva un pezzo per portarlo via. Durante il Medioevo erano impazziti con le reliquie. Quindi